Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza, oggi tema medico, parliamo di calcoli renali, vengono in generale definiti dalle persone come piccoli sassolini e chi ne soffre o ne ha sofferto sa quanto possono provocare dolori anche molto acuti. Ma cosa sono esattamente? Perché si formano? Quali sono i sintomi e come curarli? È possibile prevenirli? Di tutto questo parliamo oggi con i nostri ospiti, che sono il dottor Brunello Mazzola, urologo, specialista anche in chirurgia urologica. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
E con il dottor Curzio Solca, che è specialista in nefrologia e medicina interna. Entrambi fanno parte del gruppo Moncuco, rispettivamente a Locarno e Lugano. Buongiorno dottor Solca.
Buongiorno.
Diciamo che almeno secondo le nuove statistiche il 10% della popolazione svizzera è affetto da calcoli renali. Questo significa che tra i 25.000 e i 40.000 casi all'anno vengono registrati. Un dato veramente importante, dottor Solca.
Sì, è una delle patologie più frequenti, soprattutto dal punto di vista urologico, penso anche la più frequente, e noi nefrologi ci occupiamo più che altro della prevenzione, ma penso che anche i medici curanti le vedano spesso. Come lei ha menzionato, quelli sono solo i dati registrati, ci sono sicuramente persone che trattano i dolori, le coliche a casa, e questi ovviamente non rientrano nella statistica.
Beh, lo sappiamo, ci sono tantissime persone che purtroppo prima di andare dal medico lasciano passare tanto tempo, anche quando le sofferenze sono importanti, pensano sempre ma aspettiamo ancora un pochettino. Allo stesso tempo c'è chi magari ha già passato questo tipo di patologia, tutto l'iter, e quindi sa che magari all'inizio si può provare ad attendere un attimo per vedere se c'è una risoluzione spontanea, ma di questo parleremo dopo. Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, che sono 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con i nostri due medici, oppure se preferite, come spesso succede, la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 11 13. Ma vediamo subito che cosa sono esattamente i calcoli renali.
Ecco, sì, parlavamo di risoluzione spontanea, e per fortuna che è così, perché sennò passeremo noi urologi giornate, settimane, mesi a curare coliche renali. Diciamo che è abbastanza miracoloso che l'urina provochi così pochi calcoli. Se pensiamo a quanto è un liquido concentrato, contiene tantissime sostanze, ma è proprio un equilibrio molto preciso all'interno del corpo che fa sì che questi calcoli, per fortuna, non si formino così di spesso. Sono delle sostanze contenute nell'urina che vanno a cristallizzarsi, e ci sono diversi tipi di calcoli, diciamo quelli più frequenti di calcio salato, poi ci sono di acido urico, e ci sono anche diciamo delle composizioni un po' più rare. All'interno del rene l'urina si accumula, l'urina che viene prodotta dal tessuto renale entra nei calici, nel bacinetto renale, e lì in alcuni casi l'urina può, come possiamo dire, sedimentare, può cristallizzare. Nella maggior parte dei casi questi cristalli vengono risciacquati all'interno della via urinaria, però in alcuni casi questi cristalli rimangono attaccati a questi calici, e piano piano, per un processo che si chiama apposizione, si forma un vero e proprio calcolo che cresce e cresce fino ad arrivare al momento che si stacca da questo aggancio, da questa ancora al rivestimento interno del rene, e lì dopo, ecco, lì possono nascere i problemi e possono svilupparsi le coliche, quando appunto questi calcoli ostruiscono il normale flusso dell'urina.
Beh, dicevo in apertura, molte persone li definiscono proprio come dei piccoli sassolini, poi a seconda dei casi non sono, certo, neanche così tanto piccoli.
Sono proprio cominciano come dei frammenti, comincia fondamentalmente come una, possiamo chiamarla un'incrostazione, La calcificazione, la formazione di queste incrostazioni parte proprio dall'interno del rene, dunque nel campo del dottor Solca, e poi questa formazione si propaga fino proprio alla punta della papilla renale, ed ecco che lì la mucosa, questo rivestimento interno, si lacera, e a questo punto si forma un sasso. Infatti, quando noi li curiamo con i laser e i vari apparecchi che abbiamo a disposizione, ogni volta ci sembra di fare mineralogia, perché vedi degli strati, le varie apposizioni, poi magari ti dici ma magari qui è una composizione, qui è un'altra, ma è proprio mineralogia, ecco, nel vero senso della parola.
Beh, sicuramente magari qualcuno a casa si starà chiedendo: ma perché in alcune persone questi cristalli si formano, si accumulano, si aggregano e diventano dei sassolini, e perché in altre persone invece non succede, quindi tutto viene espulso senza grandi problemi?
Esattamente. Allora, il corpo, per impedire che si formino questi calcoli, produce delle sostanze che dovrebbero impedire la formazione, come i citrati, il potassio, il magnesio, e alcune persone non ne producono abbastanza, quindi c'è una familiarità. Altre persone producono, cioè espellono troppo calcio a livello delle urine per vari motivi, e altre ancora espellono troppi ossalati a livello urinario, anche qui per vari motivi. Anche qui, come sempre, ci sono delle predisposizioni familiari. Infatti frequentemente, quando si domanda ad una persona che fa calcoli, che ha fatto più di uno o due calcoli, e gli si chiede chi in famiglia ha fatto calcoli, c'è sempre qualcuno che in famiglia ha fatto calcoli, effettivamente, o quasi sempre qualcuno.
Oltre appunto alla familiarità, è proprio anche una predisposizione, per cui raramente si tratta di un episodio sporadico, ma poi si tende a riprodurre questo.
Allora, diciamo così che negli ultimi 40-50 anni si è visto un aumento dei calcoli, adesso probabilmente si sono stabilizzati, si sospetta che la dieta giochi un ruolo, ecco.
Più che un sospetto, direi.
Quasi. Direi più che un sospetto. La dieta occidentale gioca un ruolo. La cosa interessante è che tra climi caldi e climi freddi non ci sono queste grosse differenze di calcoli, e quindi lì chiaramente la dieta, perché in teoria producendo più urina dovremmo fare calcoli, perché se aumenta il volume urinario diminuisce la concentrazione di queste sostanze. Con il caldo, se non beviamo abbastanza, dovremmo avere più calcoli. Non è sempre vero. Ok.
Anche se in generale il vostro consiglio è sempre bere, ma acqua.
Giusto. Allora, chi fa calcoli, fare calcoli è una delle indicazioni a bere tanto. Cosa vuol dire bere tanto? Vuol dire bere almeno 2,5 litri di acqua. Perché è questa quella che è la cosa migliore. Non vuol dire 2,5 litri di altri prodotti, tipo le soda o il tè.
Molto spesso tante persone fanno fatica, comunque lo dicono anche quando il medico consiglia bere tanto, difficilmente riescono a sorpassare il litro e mezzo.
Giusto.
Ma diciamo che è uno dei fattori che predispongono appunto i pazienti ad accusare nuovi episodi di colica. Io seguo una serie di pazienti che hanno già avuto tante coliche, e ogni volta che parliamo effettivamente dico: ma allora beve un po' di più, e devo dire che se sono riuscito a far bere magari 3 decilitri nelle 24 ore in più a delle persone, è già quasi un successo. Effettivamente è un po' il problema. Ma tornando sull'argomento della dieta, effettivamente questa gioca un ruolo sicuramente importante, soprattutto quando vediamo magari persone che fanno un cambio di dieta. Per esempio, noi sappiamo che una dieta equilibrata è molto importante, ma può capitare, come è capitato a me, di vedere magari un giovane che di punto in bianco comincia a sviluppare dei calcoli e magari la causa potrebbe essere stato l'inizio di una dieta vegana, che evidentemente può essere interessante per determinati aspetti, può essere diciamo portata avanti con fiducia, però evidentemente il fatto di annullare nella dieta cibi importanti come i latticini, evidentemente questo calcio, come aveva detto prima il dottor Solca, che si lega a queste altre sostanze più cattive per la formazione di calcoli, che sono gli ossalati, il calcio li lega nell'intestino e fa sì che non vengano riassorbiti. Ora, togliendo qualsiasi latticino, qualsiasi forma di produzione di fornitore di calcio, ecco che può essere magari la goccia, magari già sulla base di una predisposizione genetica, è quel fattore che fa sì che poi qualcuno arrivi in pronto soccorso con una colica.
Beh, ribadiamo quindi sempre l'importanza di fare dei cambiamenti importanti nell'alimentazione, sempre sotto controllo medico, magari anche una dieta, ne abbiamo parlato in questi giorni con una dietista, fatta rapidamente perché c'è l'estate in arrivo, quindi si tratta solamente di cambiamenti fatti per alcune settimane, alcuni mesi, andrebbe già valutata dal professionista, ragione di più se l'alimentazione, come stava dicendo lei, diventa vegana, vegetariana, insomma cambia nel tempo, è bene parlarne con il proprio medico.
Sempre a proposito dell'alimentazione, gli estremi non vanno bene per i calcoli, ecco. Una dieta ricca di proteine animali, quindi tanta carne, aumenta il rischio di calcoli semplicemente perché aumenta la quantità di calcio che viene eliminata. Se non si mangia sufficientemente calcio, aumenta l'assorbimento degli ossalati a livello intestinale, e questi ossalati dove finiscono? Alla fine nei reni, e fanno i calcoli. Quindi paradossalmente una dieta ricca di calcio diminuisce il rischio di calcoli. Uh-huh. Anche perché il calcio che noi troviamo dentro i reni in verità non arriva tanto dalla dieta quanto dalle ossa.
Quindi attenzione anche a tutte queste diete iperproteiche, low carb, che propongono per i dimagrimenti.
Sì, quelle possono proprio causare...
Quello è dimostrato scientificamente che aumenta l'incidenza dei calcoli.
Sì.
Uh-huh. Qualcuno ci chiede, bere acqua, c'è un'influenza tra acqua liscia e acqua gasata?
No, quello che però l'acqua può fare è il contenuto di calcio. Ci sono delle acque ricche di calcio, quelle acque belle calcaree. A me viene in mente il Mendrisiotto, dove Mendrisio l'acqua era molto calcarea, distruggeva le lavatrici. E ecco, quelle acque fanno bene contro i calcoli. Dopo si possono comprare delle acque commerciali o si può essere fortunati e abitare in un comune con l'acqua molto calcarea.
Ah, anche se poi, adesso io sono andato ieri un po' a studiare il tuo campo, dottor Solca, effettivamente, come dicevi prima, l'acqua è importante, per cui non c'è bisogno di andare a comprare prodotti particolari, anche l'acqua molto calcarea effettivamente può dare un beneficio in termini di calcio, però una persona che fa calcoli e magari ha un'acqua, come si dice, soft, dicono gli inglesi, sì. Dunque poco dura... No? Non per questo devono cambiare comune, no. o devono cambiare l'abitudine. L'importante effettivamente è la quantità di liquido bevuto, e questa è la cosa più importante.
Ecco, proprio un ascoltatore scrive infatti: bere molto, ma se l'acqua è molto calcarea influisce, voi anzi l'avete tranquillizzato, è quasi meglio. Ricordo che proprio in consulenza abbiamo avuto ospite una volta una sommelier dell'acqua che fa parte dei fontanieri del Ticino, che analizzano la composizione delle acque nei vari comuni. Era già sorta questa questione, anche lei aveva tranquillizzato, perché insomma collaborano anche con i medici, dicendo niente paura, l'acqua calcarea, esatto. Anzi è quasi più sana.
Esatto, sì. Bisogna solo pulire le padelle e decalcificarle più frequentemente.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede, visto che state parlando di prevenzione appunto a livello alimentare, cosa è consigliabile mangiare, anzi cosa è benefico oppure sconsigliato invece non mangiare?
Allora, dipende dal tipo di calcoli, ma prendiamo l'esempio più frequente, i calcoli da ossalato di calcio, che fanno quasi il 75% dei calcoli. La risposta più corta è dieta mediterranea, quella è la risposta più corta, che contiene, diciamo, tutto. Non è la quantità di proteine limitata nella dieta mediterranea, contiene pesce, il pesce, se viene mangiato con le lische, però tende a contenere più calcio, ci sono tanta frutta e verdura, e soprattutto nella verdura è un po' un campo minato la verdura, perché le foglie verdi contengono tanto calcio, ma alcune foglie verdi contengono anche tanti ossalati. E è vero che i latticini sono la cosa più semplice per ottenere calcio, però ci sono, non so, nei legumi abbiamo i fagioli bianchi, altri legumi contengono calcio ma contengono tanti ossalati.
Vogliamo spiegare cosa sono gli ossalati?
Gli ossalati sono sostanzialmente l'altro prodotto che nei reni provoca i calcoli di ossalato di calcio. Insomma, il cristallo è costituito da calcio ed ossalato. E se una persona fa una dieta ricca di ossalati ed è predisposto a far calcoli, beh, il rischio di far calcoli è alto. Poi ci sono delle persone che per delle malattie particolari, per esempio coloro che hanno fatto un bypass gastrico, tendono ad assorbire più ossalati, perché il calcio viene perso, diciamo, in questi pazienti, e quindi non va a legare gli ossalati.
Se uno è attento quindi all'alimentazione, legge con cura, sì, le etichette, che cosa deve guardare? Vengono proprio definiti ossalati, no, o quali componenti?
Lì deve spesso chiedere la dietista. Ci sono dei prodotti che sappiamo che sono ricchi di ossalati, come il cacao, la verza, le bietole, il prezzemolo, e lì bisogna proprio saperlo cosa sono i prodotti ricchi di ossalati. E poi ci sono anche i prodotti dove è un po' più controverso, ma nelle diete ricche di ossalati si toglievano, come le noci, però le noci contengono anche tanto magnesio e tanto calcio. Gli spinaci contengono tanti ossalati, ma contengono anche tanto calcio. E quindi, ecco, non è semplice, lo dico. Spesso quello che cerco di fare è andare a vedere se la persona sta mangiando veramente qualcosa che contiene tanti ossalati, e mi accorgo che gli ossalati nelle urine sono alti, allora cerco di fermarlo. Un altro prodotto che provoca tanti ossalati, o meno due prodotti provocano tanti ossalati, la prima cosa che provoca tanti ossalati è la vitamina C, soprattutto se vengono presi più di 700 mg al giorno. Quello è proprio associato a un aumento degli ossalati nelle urine. E un altro fattore che aumenta i calcoli indirettamente sono le bevande zuccherate, soprattutto con sciroppo di fruttosa, quelle che gli americani chiamano soda, sono la Coca-Cola,
quindi
la
Fanta, le bibite zuccherate con bollicine,
sì. Quelle aumentano il rischio di calcoli.
Ma sicuramente nella mia esperienza, avendo visto molti pazienti con episodi di coliche, quello che posso dire io come urologo, evidentemente lasciando il resto della discussione al nefrologo, è quello di evitare delle anomalie dietetiche, quello che chiamo io delle anomalie. Faccio degli esempi, anche lì un uomo giovane, presentante delle coliche, e ha detto: ma lei mangia verdure? Sì, io mangio verdure, ho una dieta variata, ma cosa sono le sue verdure? E questo ragazzo effettivamente andava all'ingrosso e comprava questi sacchi di spinaci congelati, e le sue verdure effettivamente erano spinaci congelati. Ecco, oppure un altro esempio, anche molto importante, abbiamo detto la cioccolata, abbiamo detto gli spinaci, anche se non bisogna toglierli dalla dieta, diciamolo, perché sennò mi viene in mente il caso di un pilota di linea, quando lavoravo ancora in Svizzera interna, che aveva cominciato a fare calcoli. Evidentemente questo è un problema piuttosto ostico, perché evidentemente è stato messo a terra. E lui faceva voli intercontinentali, dunque tendeva a idratarsi poco, poi andava per esempio nei grandi hotel, andavano più o meno sempre negli stessi, aveva preso l'abitudine, quando arrivava all'hotel, al bancone, prendeva una bella manciata di noccioline, di spagnolette molto salate, queste sì evidentemente molto ricche di ossalati, e questo, ecco, era diventato goloso di questo. Effettivamente il nefrologo che l'aveva in cura aveva poi riscontrato questo eccesso di ossalati nell'urina, e questa modifica dietetica unitamente a un aumento radicale dell'apporto di liquidi ha fatto sì che non abbia più sviluppato nessun calcolo.
Una cosa importante: noccioline salate, il sale anche non va bene,
ecco.
Fa più o meno lo stesso effetto delle proteine, aumenta la perdita di calcio nelle urine, quindi una dieta povera di sale diminuisce il rischio di calcoli.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, ho sentito dire che l'acqua col limone previene la formazione di calcoli, è corretto?
Sì, cioè sì, per i citrati.
Limone, sì, agrumi.
È consigliata.
Gli agrumi in generale.
E colpiti chiaramente dal bere, ci chiedono, per bere si intende solo acqua, ma come mai non il tè?
Allora, si entra in un campo minato. Il tè contiene gli ossalati, proprio il tè, tè verde, tè nero contiene gli ossalati. Poi
caffè, poco,
il caffè è neutrale. Se uno mi domanda, ma se io bevo 2 litri di tè e aumento il rischio di calcoli, qui è un po' individuale la cosa. In teoria ci sono studi che hanno mostrato che per avere calcoli con il tè bisogna bere più di 4 litri. Poi è individuale, chiaro che se uno ha cominciato a bere il tè, non lo beveva prima e io misuro degli ossalati elevati nelle urine e l'unica cosa che ho è il tè, gli propongo di cambiare sull'acqua e vediamo cosa succede.
Qualcuno dice noi a Bisson abbiamo l'acqua buona, prima era presa dal lago e filtrata, ecco, acque filtrate, c'è qualche controindicazione? No.
Direi assolutamente di no, perché poi le acque in Canton Ticino sono tutte controllate,
sì,
sono tutte
controllate.
Assolutamente, meglio che riempire il baule della macchina di PET.
Concordo con lui.
Ecco, adesso è il famoso campo minato delle vitamine. Qualcuno dice, in riferimento a quanto dicevate sul calcio, le vitamine K2 e D possono aiutare?
La vitamina D, no, la vitamina K2 non lo so. Il problema della vitamina D è che spesso viene fornita assieme al calcio. Adesso la domanda è chiaro che se ho una dieta ricca di calcio diminuisco il rischio di calcoli, questo è chiaro. Il problema è che gli studi sono fatti sulla dieta, non sulle pastiglie di calcio. Su questo bisogna essere chiari. Mm-hmm. Ci sono studi fatti sulle pastiglie di calcio, ma sono fatti in un sottogruppo preciso di pazienti, che sono quei pazienti che per motivi X assorbono tantissimo ossalato a livello intestinale. E allora in questi pazienti si possono dare durante o dopo il pasto delle pastiglie di calcio per diminuire l'assorbimento degli ossalati intestinali, ma solo in questi pazienti, non nel paziente medio che fa calcoli, sono poco studiate.
Chiedono se le tisane vengono considerate come tè?
No. Le tisane di erbe no, a meno che non sia un'erba che contiene tanti ossalati, o un prodotto che contiene tanti ossalati, tisana no.
Beh, diciamo che in caso di dubbio il termine da ritenere, da ricordarsi è ossalati, e quindi uno può anche andare in internet magari a controllare se l'alimento desiderato contiene ossalati o meno.
Importante, come ho detto prima, è non radicalizzarsi sulla dieta. Si può assolutamente mantenere una dieta variata che comprende anche cibi con ossalati, evidentemente quando li si conosce, soprattutto i grandi fornitori, come abbiamo detto, cioccolata, noccioline, e, per esempio mi viene in mente anche il tè freddo industriale, è un grande fornitore di ossalati, ecco, magari se capita di bere un bicchiere va benissimo, ma non deve essere evidentemente l'abitudine.
Daniele ci chiede, quando mangio proteine animali a pranzo, la prima urina del pomeriggio è sempre un po' torbida, da cosa può dipendere? Ha un nesso?
Ma sicuramente la concentrazione dell'urina dipende appunto anche dallo stato di idratazione e dipende appunto dalle sostanze in essa disciolte. Evidentemente se subito dopo un pranzo queste proteine non sono ancora in circolo, non sono ancora state digerite, per cui probabilmente è dovuto al fatto che magari verso la fine della mattinata o durante l'arco della mattinata probabilmente si idrata poco.
C'è un nesso, come appunto ha comunque scritto questa ascoltatrice, tra urina, magari colorazione, odore, si può avere un sospetto,
diciamo che,
osservando l'urina?
Diciamo no, sicuramente quello che si può dire a un paziente, perché anche dire devi bere tot, devi fare tot di urina al giorno è un po' difficile, quello che si può dire un paziente e dire bisogna cercare di avere sempre le urine ben diluite, per cui evidentemente urine molto concentrate, diciamo maleodoranti, vuol dire che effettivamente i reni hanno fatto il loro lavoro, per cui hanno trattenuto ogni goccia di liquido, non va perso nulla, per cui sono estremamente concentrate ed è proprio in questo frangente che i cristalli si possono formare o i calcoli possono crescere.
Infatti quando consigliamo bere allora gli studi dicono dovete produrre 2 litri d'urina. Chiaro che se fuori sono 40 gradi non basta 2,5 litri, bisogna averne 4. Però una cosa deve essere chiara: non è che uno deve bere 4 litri tra le 10 e le 11 e poi non bere più niente. Sì. L'assunzione di liquidi va distribuita nell'arco della giornata.
Delle 24 ore.
Delle 24 sì. ore. Quindi uno se fa calcoli e beve anche la sera, probabilmente si alzerà a fare la pipì anche di notte.
E bere un bicchiere d'acqua.
Beh certo, c'è tanta gente che ha un po' questa paura, dice io la sera non bevo più niente perché poi non mi voglio alzare. Sbagliato.
Bisogna fare un compromesso.
Ecco. Qualcuno ci scrive, a noi donne però si consiglia il calcio.
Intende la pastiglia?
Sì.
Anche lì è individuale, si consiglia il calcio, attenzione, la dieta ricca di calcio è comunque consigliata perché fa parte delle diete sane, ecco, la dieta ricca di calcio. Lei sta parlando della pastiglia e lì dipende dalle patologie, se una persona nella famiglia l'osteoporosi va a fare gli esami per l'osteoporosi, c'è un'alta probabilità che riceva le pastiglie contenenti calcio e vitamina D. E lì è anche importante sapere come le si prende. Se si è a rischio di calcoli, bisogna evitare di prenderle fuori dai pasti. Perché in alcuni studi, presi fuori dai pasti, le pastiglie di vitamina D e calcio, cioè contenenti le due cose, potrebbero aumentare il rischio di calcoli. Mentre prese durante o subito dopo il pasto, dovrebbero diminuire il rischio di calcoli.
Qualcuno ci scrive, io prendo un farmaco per evitare i crampi notturni, è al sapore d'arancio, contiene acido citrico, perciò dovrebbe essere anticalcoli.
Sarà il magnesio di Asporal, o il magnesio citrato di magnesio, per non dire la marca, il citrato di magnesio probabilmente. Sì, il citrato di magnesio diminuisce il rischio di calcoli, è una delle terapie che vengono utilizzate. Allora, per parlare delle terapie, spesso le pastiglie che diminuiscono il rischio di calcoli contenenti calcio contengono del citrato di magnesio o del citrato di potassio. E sì, effettivamente questi sono prodotti che vengono utilizzati efficacemente per diminuire il rischio di calcio.
Se posso aggiungere, però effettivamente in un caso di profilassi, qui evidentemente sarebbe ideale una valutazione per capire se effettivamamente nell'urina manca per esempio il magnesio e cose del genere, perché sennò il rischio è di fare magari delle terapie, delle autoterapie che rischiano magari di essere superflue. Ora nel caso dell'ascoltatore, lui lo prende per i crampi muscolari, per cui va bene, probabilmente ha un'azione anche sul transito intestinale, per cui va bene e non credo che faccia danni, giusto?
No, forse non dovrebbe.
Ecco, di terapie parleremo tra poco, prima ci ascoltiamo Grace Jones. Vediamo la situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Nella direzione opposta, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni, infine, la cantonale tra Paspels e Rodels è stata riaperta in entrambe le direzioni. E noi torniamo in studio con i dottori Brunello Mazzola e Curzio Solca, sono rispettivamente urologo, specialista in chirurgia urologica e specialista in nefrologia e medicina interna, tutti e due lavorano per il gruppo Moncucco. Stiamo parlando di calcoli renali, un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, ho fatto i calcoli in gravidanza ormai 23 anni fa, era quindi legato solo alla gravidanza secondo voi?
Allora, effettivamente la gravidanza è un momento molto particolare per l'organismo della donna. Avvengono molti cambiamenti. C'è l'utero che cresce e può effettivamente comprimere gli ureteri, e questo può provocare un certo ristagno dell'urina all'interno dei reni. Sicuramente ci sono anche alterazioni metaboliche durante la gravidanza, però dal punto di vista dell'urologo, quando capita, per fortuna non frequentemente, che una donna abbia una colica in gravidanza, molto spesso siamo confrontati con delle situazioni dove la cosa più importante è controllare i dolori ed evitare nel maggior numero di casi di dover intervenire. Perché intervenire durante la gravidanza è molto arduo e evidentemente non privo di rischi. Per cui sì, sicuramente c'è stato un ruolo importante della gravidanza. Poi evidentemente, se non ha più fatto calcoli in 23 anni, la signora ha già la dimostrazione, è già la dimostrazione vivente che evidentemente non c'è più un altro fattore di rischio al momento.
È vero che secondo le statistiche è un po' più alto in generale il numero di uomini che è soggetto a questo tipo di patologia?
Sì, ma visto che c'è un aumento dei calcoli, c'è un aumento anche fra le donne. Si stanno eguagliando.
C'è la parità.
Stanno raggiungendo la parità.
Sì, anche nella calcolosa.
Ecco, qualcuno ci dice: siete bravissimi, però mi mettete un po' di paura. Per fortuna, insomma, io non ascolto mai i consigli dei medici. Ho 55 anni, sono sano come l'aglio. Diciamo che il nostro intento non è mai quello di mettere paura, ma di fare un pochino di prevenzione, perché davvero si può fare parecchio.
Ma assolutamente sì, la cosa interessante è che tutto quello che, adesso evidentemente stiamo parlando di calcoli, però la cosa buona è che quello che si fa per prevenire la formazione dei calcoli, e qui ci rivolgiamo anche alle persone che li hanno fatti, magari anche quelli che non hanno ancora fatto calcoli, è il fatto che questo fa anche molto bene alla propria salute. Dunque il fatto, per esempio, di praticare regolarmente un esercizio fisico, che non deve essere un'attività particolarmente ardua, ma il muoversi, stare all'aperto, non avere una vita troppo sedentaria, un'alimentazione corretta, equilibrata, idratarsi, sono proprio cose che servono a tante, ci fanno vivere bene. Per cui diciamo, come detto, 10% della popolazione sull'arco della vita, molti magari non se ne accorgono e magari prendiamo lo spunto per fare una vita ancora più sana, ecco.
Sì. Abbiamo parlato di magnesio, qualcuno ci fa appunto delle domande specifiche, c'è chi chiede se è meglio prenderlo la mattina o la sera, qualcuno ci scrive che comunque lo prende abitualmente per i crampi alle gambe, se va bene, ecco.
Sì, non dovrebbe far male, a meno che uno non abbia effetti collaterali, e l'effetto collaterale del magnesio spesso è la diarrea, andare di corpo frequentemente, perché no? Ecco.
Allora, abbiamo parlato tanto di calcoli renali, non abbiamo però ancora spiegato quali possono essere i sintomi, quindi i vari campanelli d'allarme.
qui andiamo nel campo, campo dell'urologo, ma effettivamente in molti casi, fortunatamente, questi piccoli frammenti, questi piccoli cristalli che si formano, con un po' di fortuna, scendono, escono con le urine e nessuno si accorge di nulla.
Se sono piccoli?
Se sono molto piccoli. E purtroppo ci sono anche calcoli piccoli che provocano grandi disagi, soprattutto quando il flusso dell'urina all'interno dell'uretere, che è questo finissimo canale che collega il rene con la vescica, se il flusso viene interrotto, questo provoca un dolore molto forte, la colica renale che dicevamo prima di cominciare la trasmissione, è equiparabile al dolore del parto.
Questo è quello che riferiscono probabilmente le pazienti donne.
Esattamente, effettivamente è un dolore molto forte, tipicamente è un dolore che richiede alla persona di cambiare posizione, cioè non è un dolore che la blocca nel letto, ma c'è proprio una ricerca di una posizione antalgica, una posizione che vada a lenire i dolori. Questo è abbastanza tipico. Poi quello che può succedere molto spesso è anche una forte sensazione di nausea, perché anche a livello intestinale ci sono anche l'intestino riceve in fondo uno shock da questo evento che si trova a pochi centimetri di distanza. Molto spesso è un dolore che va e viene, dunque può essere un dolore, come si dice, 10 su 10, dunque il massimo del dolore che uno può provare, e magari dopo qualche minuto la situazione si calma, proprio a significare anche questa attività di contrazione delle vie urinarie, perché le vie urinarie si muovono, l'uretere si contrae, e proprio quando si contrae e cerca di espellere il calcolo provoca questi dolori lancinanti.
È comunque un dolore abbastanza nella parte inferiore, visto,
sì,
che si è bloccato,
diciamo,
nell'uretere.
Diciamo che di solito l'olore è strettamente localizzato da una parte, per cui se una persona accusa un forte dolore alla schiena, alla regione bassa della schiena, ma dalle due parti, è quasi escluso che si tratti di un calcolo renale, per cui sono dolori strettamente unilaterali che tendono ad originare nella regione lombare, dunque lì proprio dove ci immaginiamo che possa essere il rene, e tendono a migrare verso anteriore fino alla regione inguinale. E questo un po' può anche rispecchiare eventualmente, ma non sempre, la posizione del calcolo. Questo purtroppo non è sempre così, però magari se uno sente un dolore molto basso, magari potrebbe essere già un segnale che il calcolo è già sceso in prossimità della vescica.
Ma ci sono dei segni premonitori che precedono questa colica?
Allora, nel caso di calcoli molto piccoli, di solito no, non ci sono dei prodromi, dunque il paziente riceve la colica, ma a volte se i pazienti hanno dei calcoli più voluminosi all'interno delle vie urinarie, possono già avvertire dei fastidi, dei dolori. Bisogna dire che su 10 pazienti che hanno un dolore alla schiena da una parte, 9 hanno un problema di schiena o comunque hanno un problema a livello osteomuscolare, e magari uno ha un problema di rene. Forse ho detto anche, sono stato troppo prudente, su 20, 19 hanno un problema di schiena e uno di reni. Sicuramente ci sono anche calcoli che fanno dei sintomi un po' diversi, come per esempio ci sono dei calcoli che sono infetti. Dunque noi adesso abbiamo parlato un po' della situazione classica del paziente che fa la colica, ma ci sono dei calcoli che sono contaminati dalla presenza di batteri, per cui spesso anche nelle donne hanno delle frequenti infezioni, non si trova la causa, magari hanno un po' di dolenzia anche a un rene. E quando si fa un accertamento urologico in questo caso si va anche a vedere se effettivamente non ci sono dei calcoli infetti, che evidentemente vanno bonificati, vanno trattati proprio per eradicare alla radice questo problema infettivo.
Altri sintomi non associati, a parte che i casi dove la persona non fa le coliche spesso sono poi anche quelli i peggiori. perché sono quelli che non sentono il dolore, e lì i calcoli possono diventare molto grossi, addirittura arrivare a bloccare il rene, fare delle infezioni, che chiaramente le infezioni sono pericolose. Un altro sintomo che può capitare di vedere è vedere il sangue nelle urine senza dolori, oppure scoprire il sangue nelle urine. Non è così frequente come le coliche, però capita. Sì.
No, chiaro, sangue nelle urine è un sintomo che, se non chiaramente associato a una infezione, va discusso con il proprio medico di famiglia. Ecco, questo è importante da dire. Il sangue nelle urine non va tollerato, ecco.
Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Federico da Baden ci dice: io per un certo periodo bevevo pochissimo, mangiavo tantissimi yogurt, anche la notte mi alzavo e appunto mangiavo. Ho avuto delle coliche, ho smesso di mangiare questi yogurt e ho cominciato a bere e non si sono più ripetute. Secondo voi può esserci un legame, una coincidenza?
Sul bere sicuramente. Sugli yogurt, in verità la dieta ricca di calcio dovrebbe diminuire i calcoli, a meno che non sia una persona soggetta a perdere grosse quantità di calcio nelle urine, esistono anche quelli, e magari con gli yogurt, e quindi favorisce la formazione di calcoli, ma lì bisogna vedere caso per caso. Però l'assunzione di liquidi è l'aspetto più importante.
Sara invece ci chiede se è possibile che l'assunzione di gel e bevande energetiche degli sportivi porti ai calcoli.
Ma diciamo che bisogna forse fare un attimo attenzione, questi gel sono molto interessanti durante un'attività fisica estenuante, però bisogna anche capire che quello che noi studiamo è ipotonico, per cui non ha la stessa sapidità, diciamo, di quello che c'è nel sangue, per cui magari si rischia a volte, utilizzandoli in maniera troppo liberale, quasi di fare un sovraccarico di questi sali minerali che fanno bene e quant'altro. Però se presi non durante un'attività fisica veramente estenuante, dove l'organismo ha bisogno di essere rifornito in maniera acuta di queste sostanze, rischia di essere un po' inutile. Poi sono anche molto calorici, per cui magari se uno non sta facendo una gara o una prestazione importante, magari si può anche evitarli, o comunque non esagerare nell'assunzione.
Bisogna vedere il contenuto: se contengono tanto sale, contengono sciroppo di fruttosio, sicuramente appunto, favoriscono la formazione di calcoli.
Ecco, qualcun altro invece ci chiede se vino e birra sono negativi per i calcoli renali.
Allora, la birra sì, soprattutto per i calcoli da acido urico. Sul vino sono più neutrale.
si astiene dal...
Mi astengo.
Ma sicuramente la bevanda alcolica, premesso che consumata in maniera, diciamo, parsimoniosa, dunque un bicchiere al giorno, probabilmente non influisce in maniera drammatica sulla formazione dei calcoli. Chiaramente se uno dice: ma io mi idrato con la birra, il problema che sorge è che la quantità di alcol, sì, ci sono tanti liquidi, ma c'è anche l'alcol, che fa sì che in un secondo momento vengano evacuati più liquidi di quelli che sono stati assunti, per cui uno che finisce di bere mezzo litro, un litro di birra, rischia di perdere più liquidi di quelli che ha assunto. Forse un consiglio che si può dare, evidentemente, è di moderare il consumo di alcol. Magari si può, quando si beve un bicchiere di vino o una birra, magari accompagnarlo con un bicchiere di acqua di rubinetto, e che così andiamo un po' a neutralizzare il negativo. Però ecco, in quantità moderate evidentemente non è grave, però definire il moderato qui evidentemente ci sarebbe un'altra trasmissione.
Dipende anche dal tipo di calcoli che fa. È chiaro che se uno fa calcoli di acido urico, la birra è out.
Ecco, e a proposito di tipi di calcoli, diverse conformazioni, ma soprattutto piccoli, grandi, varia anche il trattamento, no? Apriamo un grande capitolo.
Ma sì, fortunatamente, ritorno alla nostra frase iniziale, non dobbiamo curare tutti i pazienti che hanno dei calcoli. e si cerca anche, una volta che si fa la diagnosi di calcolosi, si cerca nel limite del possibile di rimanere il più possibile conservativi, vuol dire non tutti i pazienti che hanno dei calcoli nei reni vengono sottoposti ad un intervento. Detto questo, è chiaro che nel limite del possibile è bene bonificare i reni dai calcoli, soprattutto quando hanno raggiunto un volume tale che li rendono poco passibili di essere espulsi spontaneamente. Per cui quando si fa magari un attacco per altri motivi, ci si accorge il paziente ha calcoli, dice, vabbè, ma sono piccoli, si informa al paziente. Chiaro, se questa persona lavora come nel comitato del CCR e sta magari 6 mesi all'anno in un villaggio africano via lontano da qualsiasi ospedale, magari si può abbassare la soglia per fare un trattamento. Le persone che vivono diciamo nel mondo dove andare nel quadro medico è molto facile, se i calcoli sono magari sotto i 4 mm, 5 mm, ma si può anche evitare di trattarli. Ci sono anche delle situazioni dove i pazienti non hanno particolari sintomi, hanno magari dei calcoli un po' più grossini, e lì è la discussione che si fa, magari qualche controllo, può essere un calcolo che evidentemente non è sbagliato curare, però magari il paziente ha altri disturbi di salute. Magari anche già un po' anziano, magari è anticoagulato perché ha dei problemi di cuore, ecco che si può fare un compromesso, però c'è una soluzione, non c'è una soluzione per tutti, c'è una soluzione che va commisurata per il singolo paziente.
Certo, però è indubbio che quando una persona soffre per la prima volta di una colica renale, se poi è anche importante il dolore, probabilmente corre al pronto soccorso.
Diciamo che quando c'è una colica renale la cosa migliore da fare, se il dolore è così forte, è non speculare. Sicuramente se c'è il medico di base a disposizione che può fare un'iniezione di un potente antidolorifico, questo è sicuramente benvenuto. Ma questa è una delle volte dove vale la pena di recarsi in un pronto soccorso. Lì evidentemente vengono messi dei medicamenti per via endovenosa che hanno la capacità di neutralizzare il dolore molto rapidamente. Poi si fa un accertamento, quasi sempre si fa un TAC, che è questa radiografia, questa tomografia computerizzata, che non espone neanche il paziente a una grande quantità di raggi, a dire il vero, quasi come fare una radiografia della pancia oggigiorno, e lì si fa già un primo bilancio. E nel limite del possibile, anche se c'è un calcolo ancora all'interno delle vie urinarie, si cerca di scegliere la via del non dover intervenire. Una volta, quando ho cominciato a fare urologia, era anche normale lasciare un paziente con magari anche sotto trattamenti oppiacei, antinfiammatori, anche per alcuni giorni prima di espellere il calcolo. Bisogna dire che oggigiorno siamo diventati tutti un po' più impazienti, per cui dopo 24 ore, se io entro in una camera in visita e dico allora come va, come non va, ho già capito, ecco, se il paziente è stufo effettivamente si può decidere di procedere a un piccolo intervento endoscopico per poter evacuare questa ostruzione.
E in cosa consiste il trattamento?
Diciamo che oggigiorno fortunatamente abbiamo a disposizione tutto un armamentario, abbiamo degli strumenti che sono veramente molto performanti, molto fini. Se io ricordo già solo 20 anni fa, quando andavo per le prime volte in sala operatoria, gli strumenti molto spesso erano rigidi, erano molto, molto, la visione che permettevano all'interno delle vie urinarie era veramente precaria. Adesso abbiamo a disposizione degli apparecchi che permettono di entrare nelle vie urinarie senza provocare neanche grosso trauma, per cui si riesce a risolvere il problema senza crearne uno maggiore. Ecco, è importante che quando si fa l'intervento la cura non sia più pericolosa del calcolo stesso.
È il famoso bombardamento in cui si...
Allora, il bombardamento, noi ricordiamo queste onde extracorporee, no? Allora, è un trattamento esperimento che si fa ancora oggigiorno, ma è molto meno applicato rispetto al passato, proprio perché se guardiamo anche solo 20 anni fa facevamo molti bombardamenti perché avevamo degli apparecchi endoscopici che erano poco performanti. Allora, pur di evitare danni inutili alle vie urinarie, si bombardava, però magari per calcoli più voluminosi ci volevano più sedute, ci vuole un'anestesia, e allora ecco che poi tutti questi frammenti dovevano essere evacuati dalle vie urinarie. Adesso con l'avvento di queste nuove tecnologie, ancora negli ultimi anni, apparecchi sempre più performanti, fibre laser con cui si può andare anche all'interno del rene, si può girare lo strumento anche quasi di 360 gradi all'interno del rene e curare qualsiasi calcolo, è andata un pochettino più in disuso, ma è ancora adesso, se un paziente lo desidera, un'opzione terapeutica sicuramente.
Qualcuno ci chiede, chiaramente ogni caso è diverso dall'altro, ma più o meno quanto tempo ci vuole perché un calcolo esca in maniera probabilmente...
Allora, evidentemente passiamo dal 30 secondi a qualche settimana. Tutto dipende dall'anatomia del paziente. Ci sono degli individui che hanno per esempio un'apertura dell'uretere che va nella vescica molto stretto, magari anche infiammato, e questo può prolungare tantissimo la fuoriuscita del calcolo, per cui molti calcoli evidentemente che noi operiamo adesso potrebbero magari anche uscire spontaneamente, però evidentemente anche andare sotto trattamento antidolorifico e di ricovero per giorni e giorni e giorni, anche questo non è nell'interesse del paziente, per cui dipende anche dalla grandezza del calcolo.
Ma vengono utilizzati dei farmaci magari per aiutare lo scioglimento?
Per un qualche periodo, alcuni colleghi lo danno ancora, si dà un medicamento che si dà per il prostatismo. È un medicamento, una molecola che ha un effetto su dei ricettori particolari a livello della muscolatura della vescica, e alcuni studi avevano dimostrato che magari aiutava un po' a far uscire il calcolo dalla parte finale del canale. Noi stessi, quando ero a Zurigo, abbiamo fatto delle ricerche, effettivamente il beneficio non è così importante. Io personalmente non lo utilizzo, ma quello che è importante è la terapia antinfiammatoria. Questa è forse quella più importante, il medicamento antinfiammatorio che possiamo utilizzare anche noi tutti i giorni, viene dato in una dose più importante durante la colica, e questo ha dimostrato che riduce il gonfiore che c'è all'interno, e per cui il calcolo ha più facilità a essere espulso.
Dottor Solca, vuole aggiungere qualcosa?
No, solo ci sono dei calcoli che si possono sciogliere.
Giustamente.
E sono i calcoli di acido urico. Allora, lo salato di calcio non si scioglie, purtroppo, mentre l'acido urico sì, in quel caso si possono alcalinizzare le urine dando delle sostanze contenenti, per esempio il citrato di potassio o il citrato di magnesio, rendono le urine più basiche e questi calcoli effettivamente si sciolgono. Questo è un modo anche per dimostrare si tratta probabilmente di calcoli di acido urico.
Un'ultimissima domanda, qualcuno ci chiede se è vero che il caffè aiuta la non formazione dei calcoli.
No.
Leggende metropolitane.
No, leggende metropolitane.
Allora, io ringrazio tantissimo il dottor Brunello Mazzola, il dottor Curzio Solca per tutte queste spiegazioni e le risposte ai nostri ascoltatori. Prometto torneremo sul tema in futuro. Io per il momento vi auguro buon pomeriggio e ci ritroviamo domani.